Parte prima, pagina 22. Auschwitz-Birkenau, campo della morte. Dall'incantevole oasi della nostra riviera, dove mi sono rifugiato dopo la tremenda esperienza per ritemprare le forze, torno ora col pensiero nella lontana e fredda Polonia e rivedo in un susseguirsi di sequenze fosche attraverso dolorosi ricordi quel luogo triste e sinistro, l'inferno di Birkenau. Pare incredibile che delle creature umane, figlie di questa splendida natura che ci offre per la gioia dei nostri occhi tanta bellezza di colori, tanta armonia di aspetti, abbiano potuto ideare e creare l'orrendo Auschwitz e costringere milioni e milioni di innocenti a morirvi tra sofferenze inenarrabili. Un grande pittore sovietico, Zinovij Tolgachev, volendo ritrarre sulla tela una colonna di deportati che sotto la sferza degli implacabili acuzzini nazisti faceva ingresso nel lager di sterminio, trovò ispirazione nel nostro verso dantesco: «Lasciate ogni speranza, o voi che entrate». Soltanto la potenza delle immagini e delle espressioni del grande poeta potrebbe infatti rendere efficacemente l'allucinante atmosfera di quei luoghi di tortura e di morte. Solo la sua folgorante invettiva potrebbe giustamente bollare coloro che tanti e tali delitti hanno concepito e realizzato, coloro che con raffinata crudeltà scientifica hanno escogitato e organizzato nella tragica pianura di Auschwitz la più colossale e mostruosa carneficina della storia. Oltre 4 milioni di deportati, secondo i calcoli del Comitato Internazionale di Auschwitz, il totale approssimativo delle vittime ebrei e politici sarebbe di 4.340.000, finirono nei forni crematori di questo solo campo di sterminio. Ma ben più tremenda della morte era la vita che vi si conduceva, un ciclo ben calcolato di inesorabile annientamento. Il materiale umano inabile al lavoro, le bocche inutili, venivano subito all'arrivo avviato ai crematori. Ma gli elementi validi, cioè coloro che potevano, almeno per qualche tempo, svolgere un lavoro e rendersi utili, erano moralmente annientati, spersonalizzati, abbruttiti, ridotti a un numero, tanto da giungere a una totale distruzione dell'individualità. In seguito, attraverso la fatica, le privazioni, le sofferenze, le sevizie e le violenze, venivano in breve distrutti anche fisicamente, e quando l'uomo stremato cedeva, il suo corpo, passando nella camera gas e nel crematorio, forniva grassi, sapone e concimi concentrati alla perfetta organizzazione nazista. Auschwitz costituiva l'università, il corso di perfezionamento per i capos destinati ai campi di internamento sparsi in gran numero nel Reich e nelle nazioni dell'Europa occupate dai tedeschi. La Vernichtungswissenschaft, la scienza del massacro, vi aveva trovato la sua più completa applicazione. La libera, nobile terra di Polonia era diventata dominio incontrastato di un gruppo di carnefici pazzi che rispondevano al nome di Hoess, di Kramer, di Baer, di Mengele. E Grabner vi applicava la sua formula: più morti, più spazio. La vita e la morte non avevano confini. Tutto questo mi fecero intendere ben presto i miei nuovi compagni di pena, indicandomi le sinistre ciminiere dei crematori che, come bocche infernali, fumavano e fiammeggiavano senza posa. La zona territoriale dei campi di Auschwitz, situata a 250 km a sud-ovest di Varsavia, occupava a quell'epoca un'area di 1.280.000 metri quadrati, in cui erano distribuiti i più vasti e affollati lager di internamento e di sterminio organizzati dal Reich. Sorti e sviluppati progressivamente durante gli anni di guerra, allorché il numero dei deportati aveva raggiunto cifre enormi, erano stati suddivisi in tre grandi unità: Auschwitz I, campo base, Auschwitz II, Birkenau, Auschwitz III, comprendente molti sottocampi di lavoro. Negli anni 1943-44, Auschwitz contava ormai 39 filiali, dette sottocampi, disposte nelle vicinanze delle miniere e delle officine, era diventata una vera città campo di concentramento ed un'immensa fabbrica di prodotti industriali e di armamenti. Col protrarsi della guerra, officine di ogni genere erano andate sorgendo nella zona e il centro di gravità del lavoro dei detenuti si era spostato verso i nuovi posti di impiego. Non è facile dire quale delle attività che vi si svolgevano fosse preferibile per gli internati. Certo, nelle officine si era al riparo delle intemperie, ma si era costretti a lavorare ininterrottamente anche 12 ore al giorno, senza nemmeno poter godere del riposo domenicale. L'industria pesante, quella chimica e mineraria, approfittavano della manodopera dei prigionieri per sviluppare la produzione, pagando ai comandi cifre modestissime. Fra le imprese che avevano impianti nella zona, citerò la Krupp, la Hermann Göring, la Union Werke, oltre al grandioso e modernissimo complesso industriale della Buna, della IG Farben Industrie, destinato a produrre gomma, margarina e sostanze sintetiche in vasti reparti per lo più sotterranei. Si può affermare senz'altro che gli internati di Auschwitz III, che lavoravano solitamente nelle officine, erano in una situazione di privilegio rispetto a quelli che erano nel campo base, i quali a loro volta si trovavano in condizioni migliori di quelli di Birkenau, perché Birkenau era soltanto un campo di smistamento e di sterminio. In esso i detenuti non svolgevano alcun lavoro utile allo sforzo bellico tedesco. Tutto ciò che vi si faceva serviva soltanto a mantenere in funzione il campo, che era una vera fucina di morte. Là avveniva l'eliminazione degli internati e anche quelli infelici che nei campi vicini divenivano inabili al lavoro erano inviati a Birkenau, dove la camera gas metteva fine alla loro miserabile esistenza. Giungendo ad Auschwitz, noi ci eravamo illusi di trovarci in un campo di lavoro, anche perché all'ingresso del lager avevamo notato la grande scritta Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. Pareva di buon auspicio. Anche nel lungo discorso del Block Älteste, il capoblocco, che ascoltammo sull'attenti nel fango del piazzale sotto la pioggia, ricorrevano spesso le parole Ordnung, Disziplin, Arbeit. Ci aspettavano dunque una vita di lavoro, per quanto duro, e a questo eravamo rassegnati, ma si trattava purtroppo di ben altro. Finalmente ci fu concesso di entrare nel blocco cui eravamo stati assegnati e dove tutti speravamo di poter riposare un po'. Era una lurida baracca di legno, senza finestre, con lucernari a sportello che si aprivano nel tetto inclinato, adibita in passato a scuderia della cavalleria polacca. Era lunga e stretta, umida e oscura. Una targa metallica indicava il numero dei cavalli che poteva ospitare, 50. E ricordava che gli animali malati dovevano essere prontamente isolati, ma noi non eravamo cavalli. Lungo le pareti, al posto delle preesistenti mangiatoie, correvano delle incastellature di legno a triplice ripiano, i cosiddetti castelli, divisi in compartimenti come gabbie. In ognuna di queste, che misurava circa 3 metri per 1,60, con altezza inferiore al metro, vivevano stipati prigionieri. Il blocco, infatti, avrebbe dovuto contenere 400 internati, ma in realtà eravamo in 1200. Lo scomparto più basso era quasi a contatto con il suolo e gli occupanti vi giacevano come un'umida tomba, coricati praticamente sul pavimento, così che l'aria vi mancava quasi del tutto. Nel ripiano di mezzo, il migliore forse dei tre, per quanto angusto fosse, si poteva stare soltanto se piegati in due oppure distesi. Il terzo ripiano, quello in alto, sfiorava il tetto, che durante la cattiva stagione lasciava passare il vento, la pioggia e il nevischio. D'estate, invece, diventava rovente e lassù, al terzo piano, si soffocava. Naturalmente di posti liberi non ce n'era. Dovemmo sistemarci assieme agli altri, in quei castelli già occupati, accanto a sconosciuti di varie nazionalità che non nascondevano il loro disappunto per il nostro arrivo. Oltretutto, se per i tedeschi eravamo soltanto degli spregevoli Juden, per quei nostri compagni del blocco, russi, polacchi, ucraini, cechi, ungheresi, eravamo dei volgari macaroni, degli sporchi fascisten e banditen. A quanto appresi successivamente, i tedeschi, quando i blocchi erano troppo gremiti, procedevano a una selezione fra i detenuti che già li occupavano, destinando al crematorio i più malandati, in modo da far posto ai nuovi arrivati. Non c'era da stupirsi, quindi, che gli anziani del blocco ci considerassero con malevolenza, sapendo che per alcuni di loro il nostro arrivo poteva significare la morte. Così, mentre da una parte i sorveglianti premevano e strepitavano perché ci trovassimo rapidamente una sistemazione, dall'altra gli occupanti del blocco ci ostacolavano in tutti i modi. Ancora una volta, poi, ci venne imposto di spogliarci per un nuovo minuzioso controllo, allo scopo di verificare se qualcuno fosse riuscito a tenere nascosto del denaro o qualche oggetto prezioso. Sfilammo davanti al Block Eltest, nudi e con le braccia alzate, le mani aperte, le gambe divaricate e la bocca spalancata. Ci fu chi, approfittando della semioscurità della baracca, riuscì a nascondere in fretta qualcosa nelle fessure delle pareti. Chi invece si fece pescare con qualche oggetto addosso, ebbe a pentirsi amaramente di non averlo consegnato a suo tempo e assaggiò la sferza del capoblocco. Per mia fortuna non avevo nascosto proprio niente. Sfruttando poi le mie cognizioni della lingua tedesca, riuscii a convincere lo Schreiber, lo scritturale, a farmi destinare alla pulizia del blocco come Stubendienst. Era un lavoro il mio, in realtà tutt'altro che leggero, ma mi consentiva di starmene all'asciutto, al riparo dalle intemperie e dal freddo intenso. Una condizione di relativo privilegio, dunque, ma che durò poco, appena qualche giorno. Un tempo la permanenza dei nuovi arrivati nella quarantena lager si protraeva per quasi 3 settimane, e ciò non certo per ragioni di igiene. Tale soggiorno doveva servire più che altro a spersonalizzare il prigioniero, a renderlo privo di volontà, docile e rassegnato. Ma all'epoca del mio arrivo i tedeschi avevano un estremo bisogno di braccia, di gente che lavorasse. Così una sera, improvvisamente, venne l'ordine di trasferire tutti gli italiani giunti con l'ultima infornata alla Lager D, blocco 14. Quei continui spostamenti erano veramente esasperanti, perché ogni nuova sistemazione era quasi sempre peggiore delle precedenti e presentava problemi da risolvere, altre difficoltà da superare. Ci dovemmo incolonnare e via, a passo forzato, lungo le strade dell'immenso Lager, un vero labirinto fra le baracche innumerevoli, un mondo pauroso e una squallida pianura che pareva non avere fine, ridotta in acquitrino pantanoso. Terribile fango slesiano, quanto l'ho maledetto! Nell'attraversare il piazzale d'ingresso ci si parò davanti una visione spettrale che ci lasciò allibiti. C'erano degli impiccati là, non potrei dire quanti, un numero impressionante, che penzolavano dalle forche, e altri cadaveri giacevano abbandonati nel fango, dove certo i corvi e i topi affamati del campo non li avrebbero risparmiati. Un fumo greve, giallastro, usciva fra le lingue di fuoco dai sinistri camini dei forni crematori, ammorbando l'aria in modo insopportabile, impregnandola del terribile odore della carne bruciata, unito al fetore grasso della putredine. E noi avanti, in silenzio, nel buio, nel fango, penosamente respirando la morte. Il blocco 14 era già talmente gremito che per quella notte non riuscii in alcun modo a trovare posto nei castelli e dovetti accontentarmi di un po' di paglia umida e sporca sul nudo pavimento, ma anche così impossibile riposare. Continuamente c'era qualcuno che si alzava per andare alla latrina e nell'oscurità inciampava nel mio corpo, quando addirittura non mi calpestava. Il giorno dopo però le cose mi andarono meglio e riuscii a sistemarmi in uno dei ripiani di mezzo, fra i milanesi Soria e Pontremoli, il torinese Rosalvo Levi e due francesi, Machel e Levi, sottraendomi così alla promiscuità ostile e sgradita di polacchi, russi, cechi e ungheresi. Durante quell'ultima settimana, a quanto appresi dai miei nuovi compagni, era stato riservato ad Auschwitz un gran numero di ebrei cechi provenienti da Theresienstadt, dove i tedeschi li avevano da tempo concentrati. Costoro, per quanto strappati al loro ambiente e separati dal mondo, avevano vissuto in condizioni tollerabili la propaganda nazista, intendendo dare proprio a Theresienstadt un saggio della nuova civiltà della svastica. Ma all'improvviso, e precisamente nell'ottobre del 1944, in base al programma di soluzione finale di Hitler e dietro disposizione di Günther, il fido collaboratore dell'onnipotente Eichmann, Tutti gli ebrei internati a Theresienstadt erano stati trasferiti ad Auschwitz. In quei giorni le ciminiere dei crematori avevano fumato senza posa e solo un esiguo numero di superstiti, ancora storditi per il brusco cambiamento, erano finiti nei blocchi di Birkenau. Così si era conclusa la beffa di Theresienstadt, un saggio della civiltà della svastica. Nemmeno la notte seguente mi riuscì di dormire, nonostante la nuova sistemazione meno disagiata. A un certo punto, nel buio e nel silenzio pesante del blocco 14, si levò una gagliarda voce tenorile che cantava la ben nota aria della Tosca: «L'ora è fuggita e muoio disperato». All'inusitato risveglio, il Blockhälterste si precipitò nella baracca, seguito da un cane lupo, e come ebbe individuato l'incauto disturbatore, gli si scagliò addosso colpendolo con un bastone, mentre l'animale gli si avventava contro, azzannandolo. Cane e padrone infierirono sull'infelice cantore, fino a che non lo videro a terra, svenuto e sanguinante. E noi? Niente. Che cosa potevamo fare? Venni a sapere l'indomani che lo sventurato era un notissimo tenore cieco che aveva inteso a quel modo sfogare la piena disperazione che lo soffocava. Dopo l'impressionante episodio, il silenzio tornò nel blocco e io allora tentai di dormire, ma non ci fu verso, benché fossi davvero esausto. A parte lo spazio troppo angusto di cui disponevo e che mi costringeva in una posizione rattrappita, il freddo era atroce. L'aria e gli indumenti erano impregnati di umidità e nella baracca stagnava un fetore insopportabile che mi soffocava e mi dava un senso di nausea. Passai così un'altra lunga notte insonne, rabbrividendo sotto la ruvida e sudicia coperta, meditando amaramente sulla mia sorte tristissima, angosciato dal pensiero di quella ancor più terribile che attendeva la mia povera Elena. A un tratto, quando già il pensiero mi si faceva nebuloso e a poco mi andavo sopendo, il cupo suono del gong giunse a risvegliare i miseri abitanti del lager. Erano le 4:30 del mattino. Fine lettura, pagina 30.